Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori del mondo della fantascienza e ben ritrovati sui nostri feed. Ospite di K, in questo episodio, Michele Tetro ci parlerà del film del 1957 La meteora infernale, diretto da John Sherwood. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il mondo della fantascienza. Buon ascolto!
Interface 2037, grandi film, grandi registi, grandi autori, un grande storico della fantascienza ancora con noi per questo quarto episodio, Michele Tetro. Ciao Michele.
Ben ritrovati, saluti a tutti.
Allora Michele, ormai è una prassi, io ti leggo dei crediti, tu mi indovini il film e poi arrivano quelle quattro domande del nostro pubblico che la redazione ha scelto tra quelle che il nostro pubblico ha inviato. Allora, per me è facile perché leggo sull'altro monitor, quindi leggerti i crediti. E vedo già anche il titolo. Ti dico che siamo nella California del Sud, fa molto caldo, iniziamo da questo. Allora, paese di produzione Stati Uniti d'America. Anno 1957,
oh,
quindi siamo
che bel salto indietro.
Eh sì. Regia di John Sherwood.
Ah beh, ha fatto solo due film di fantascienza, quindi essendo uno un sequel di un sequel, il cerchio si stringe per l'altro titolo.
Il soggetto è di Jack Arnold e di Robert Fresco. La casa di produzione è la Universal. Forse c'ho anche le musiche che sono di Josef Gershenson. Che film è?
Come sempre. California. Allora, la Meteora Infernale, ovviamente, perché non poteva essere la terza parte della trilogia del Mostro della Laguna Nera, che era l'altro film di Robert Sherwood, di John Sherwood, pardon.
Che film è La Meteora Infernale? Un film bianco e nero, innanzitutto.
Sì. Ma è un film curioso anche che effettivamente sia saltato fuori nella scelta, perché non è di immediato recupero. Il film racconta di una caduta di un meteorite, un incipit che di solito caratterizzava quello dei film di fantascienza degli anni 50, in pieno deserto in California. Un meteorite curioso che questa volta non è né un'astronave né un qualcosa di tecnologicamente avanzato nascosto sotto mentite spoglie, ma è proprio semplicemente un meteorite che però è in grado di interagire con l'ecoambiente nel quale è precipitato, il deserto della California, il deserto delle Sierras, e di generare così una forza altamente distruttiva, per quanto non conscia, non consapevole, la creazione di misteriosi e giganteschi monoliti semoventi che, cadendo e cedendo alla loro stessa possanza, alla loro stessa gravità, provocano una situazione catastrofica e un pericolo sempre più vicino alle abitazioni, alle città, al consorzio umano, che deve quindi fare di tutto per fermare questa minaccia non senziente. Ecco, in soldoni, La Meteora Infernale tratta di questo.
Copertina, poi torniamo in studio con le quattro domande che il pubblico del mondo della fantascienza ha scelto per Michele Tetro. Ci vediamo subito. Bentornati, dopo questa copertina è il momento delle domande a Michele Tetro. Il film, siamo nel 1957, La Meteora Infernale, un film in bianco e nero, un film di fantascienza misto horror, direi che lo possiamo dire. Le quattro domande, io inizierei subito con la prima in modo tale che poi dipaniamo un po' l'argomento e vediamo un po' questo film dove ci porta. Allora. Prima domanda. Nonostante il basso budget, il film inquieta con effetti pratici e fotografia suggestiva. Come valuti la regia di Sherwood? Quali scelte estetiche o narrative lo rendono unico tra i film anni 50? Sherwood, allievo di Jack Arnold, forse, se non ricordo male.
Ma sì, è vero. Il regista di questo film è più noto come assistente alla regia a fianco di vari creativi del periodo e anche del decennio successivo degli anni 60 in film raramente legati al genere fantastico, fantascientifico, più che altro western, film avventurosi, forse anche qualche commedia. Quindi non si tratta di una personalità di spicco del genere, ci limitiamo appunto mettiamo i paletti sul nostro genere, che è quello della fantascienza e del fantastico in maniera più, più estesa, perché come dicevo all'inizio, lui ha firmato soltanto due film, entrambi fortemente legati comunque alla personalità di Jack Arnold, che era suo mentore, che effettivamente molto probabilmente ha voluto lasciare la barra del timone di queste due produzioni, La Meteora Infernale e il terzo capitolo della trilogia del mostro della Laguna Nera. Perciò è difficile effettivamente parlare di una personalità autoriale trattando appunto di Sherwood, perché si tratta proprio di un tecnico messo alla barra del timone di film scritti, peraltro appunto a livello di soggetto, forse non di sceneggiatura, ma a livello di soggetto senz'altro, da Jack Arnold. Quindi è molto più legittimo pensare che si tratti di tasselli della cinematografia, della sensibilità e della visio mundi più di Jack Arnold che del suo accolito, a cui ha derogato il compito di dirigere questi due film. E c'è da rilevare che La Meteora Infernale rientra questa volta, a differenza dei capolavori di Jack Arnold, squisitamente nella categoria dei B-movie, forse il B-movie dei B-movie, sia per quanto riguarda le risorse messe in campo per realizzarlo, poche scarse, il budget era molto risicato, a differenza dei film di Arnold, Il mostro della Laguna Nera, Destinazione Terra e The Incredible Shrinking Man, che erano film ad alto budget, si toccava sotto 100.000 euro di budget, che non era una cifra bassa o da non considerarsi anche per quei tempi. Ma invece questo lungometraggio, La Meteora Infernale, si colloca proprio nella dimensione del B-movie, sia per quanto riguarda appunto i fondi messi a disposizione per realizzarlo, sia per quanto riguarda la messa in scena in sé. Si è concordi nel dire che, al di là di una caratteristica peculiare di questo film, che immagino tratteremo con le successive domande, al di là di questo si presenta come un'opera di routine, un'opera basata più sullo stereotipo narrativo e anche per certi versi visivo, con personaggi abbastanza bidimensionali, non approfonditi a livello psicologico, a livello caratteriale, con un intreccio che si limita a essere proprio, diciamo, in termini tra l'economico e lo scontato. È un film che non presenta grandi sorprese a livello di narrazione, segue un preciso schema che era tipico della fantascienza degli anni 50, di quel periodo, quindi un evento misterioso, proveniente dallo spazio, che viene a minare la calma, la tranquillità e la routine della società americana, non di tipo metropolitano, ma di tipo più urbanistico, contadino quasi. Si tratta di comunità piccole, non perse, isolate, in quello che è uno scenario invece che amava moltissimo Jack Arnold, in questo caso, che è quello del deserto. Il deserto che veniva colto, almeno nei suoi film, un po' meno in questo, come personaggio contenitore di personaggi. Quindi era in grado di creare questo ecoambiente peculiare, una particolare atmosfera, una particolare concezione visiva e un particolare tocco caratteristico che andava a impreziosire la validità delle storie che Arnold metteva in scena. Il deserto come presenza non quantificabile, come presenza invisibile, pronto magari ad attaccarti in forme che tu non ti aspetteresti, magari appunto nelle sembianze di alieni nascosti nel profondo della sua superficie rocciosa, o come in questo caso favorendo la proliferazione di neanche tanto organismi, ma quantomeno di come si può dire, elementi minerali alieni, estranei, provenienti dallo spazio, che qui si adattano in una maniera che sta tra il distruttivo e il catastrofico, come vedremo. Quindi il deserto come luogo proprio alieno, un luogo in cui non è prevista la presenza dell'uomo, quantomeno non una presenza che possa ridimensionarlo alle proprie misure, quindi un qualcosa di vasto, di non comprensibile, pieno di vita pullulante ma nascosta e non ben identificabile. Questo appunto è un tratto comune della filmografia di Arnold che si riverbera anche in questo film diretto da Sherwood.
Un film che manca un po' di angoscia, un po' di mordente, qualcosa manca, però esatto, la scelta estetica del deserto è una scelta azzeccata. Arnold
quello
comunque
sì,
gioca in casa
sì.
con il deserto.
Non sono tantissime effettivamente rispetto ai film di Arnold le scene girate in pieno deserto, nel reale deserto, perché prevalentemente il film è stato realizzato negli studi, nel backlot degli studi cinematografici, quindi con poche incursioni vere e proprie nell'ambiente naturale paesaggistico del deserto. Quantomeno però a livello visivo l'effetto c'è e quindi è anche discretamente ben realizzato. Anche qui si può parlare appunto di un ambiente che può contenere i personaggi. Manca veramente però il tocco di Arnold, ecco, il tocco che era poesia che trapelava dall'intreccio della storia narrata. Qui sembra proprio che si sia trattato di eseguire un compitino nella quale la parte scritta, quando si è trattato di renderla visiva, di portarla sullo schermo, tradurla in immagini, si è stabilita su una sorta di posizione abbastanza scontata, priva di impennate, questo a livello di narrazione. Ma, come dicevo prima, una bella carta a suo favore questo film ce l'ha, effettivamente. Ed è proprio la visualizzazione dell'elemento estraneo, dell'elemento alieno, qui quantificato nella curiosa e inedita, perché non si era mai vista prima, esatto, forma di giganteschi obelischi, giganteschi monoliti sfaccettati di un misterioso minerale che sul pianeta Terra, nel deserto, a contatto con l'acqua, deserto, acqua, può sembrare una contraddizione, ma in realtà è proprio così. Il film ci mostra una rarissima pioggia a dirotto in queste zone desertiche che provoca una reazione chimica in questi frammenti di meteorite piombati sulla Terra che porta a creare istantaneamente grappoli di monoliti pesantissimi, giganteschi, in progressiva crescita, non in grado di sopportare il loro stesso peso e quindi crescono e si disintegrano immediatamente, rovesciandosi tutto intorno e scatenando una serie di distruzioni a catena ai danni di tutto ciò che è immediatamente circostante il luogo di crescita. E questi movimenti di crescita e distruzione sono anche movimenti fisici. Questi grappoli di monoliti si muovono sempre più verso l'abitato, verso il consorzio umano che non può fare nulla per fermarne la distruttiva avanzata.
La città di Sant'Angelo viene presa in mira.
La città di Sant'Angelo, che non mi risulta esista veramente come località, viene presa di mira un piccolo consorzio umano come ci ha abituato il film di fantascienza degli anni 50. Pensiamo alla santa mira dell'invasione degli ultracorpi, piccole comunità in cui tutti si conoscono, c'è il dottore, c'è il poliziotto, lo sceriffo.
E qui lo stesso c'è il geologo, la maestra che è la fidanzata del geologo, lo sceriffo, il giornalista
appunto, che ha un ruolo chiave nel film, quindi una piccola comunità che deve fare fronte e unirsi fraternamente fra di loro per fronteggiare questa minaccia aliena che sembra effettivamente del tutto inarrestabile.
Passiamo alla seconda domanda. Tra l'altro le scene iniziali, se non ricordo male, la meteorite che arriva, la distruzione, sono prese da Destinazione Terra, mi sembrano.
Ecco, un'altra caratteristica che rende questo film veramente un B-movie, cioè il saccheggiare altri film, anche se dello stesso regista, in questo caso dello stesso
Terra,
autore
Arnold,
del soggetto,
ricordiamo,
che è Jack Arnold, appunto. L'arrivo della meteora è la famosa sequenza molto ben realizzata a livello di effettistica della, di quella che era l'astronave di destinazione Terra, che diventa un globo infuocato che precipita verso la telecamera e si disintegra di fronte agli occhi degli spettatori, solo che in quel caso la ripresa era in 3D, era girata a tre dimensioni, quindi suscitava veramente un impatto emotivo molto forte nel pubblico presente in sala, cosa che non ha fatto, o non ha fatto a quei livelli, la medesima scena riproposta come incipit di questo film.
Perché è un film unico, alla fine, in due parole? Questo ci chiedeva il... prima di passare
esatto,
alla seconda domanda.
Esatto, cioè, la parte di domanda che è rimasta in sospeso, perché è un film unico per questo tipo di presenza aliena. Il film non è ricordabile per trama, che segue, come ho detto, stereotipi vari uniti assieme senza nessun estro, in modo quasi prevedibile, no? Evento alieno, scienziato che ci pensa un attimo, che scopre come distruggerlo, ci dette un po' perché questa scoperta possa entrare in, a regime per arrivare alla finale distruzione dell'elemento perturbante, dell'elemento catastrofico, dell'elemento alieno. Quindi una trama del tutto prevedibile, come dicevo, risaputa, scontata e girata anche senza particolare estro di narrazione. Ma c'è questo fatto. Forse
viene
per
esplorato,
la prima volta,
viene esplorato una nuova dimensione. Viene esplorata una nuova dimensione aliena. Possiamo
una nuova dimensione dell'elemento alieno. Esatto, dell'elemento perché alieno. Fino ad ora gli alieni in questi film degli anni 50, sia quelli più rimarchevoli, sia quelli più più banali, perché insomma ce ne sono anche stati in questo periodo d'oro della fantascienza cinematografica, gli alieni erano visti come entità senzienti, spesso a livello fisico antropomorfe, no? Simili all'uomo, spinti da intenti di invasione o, nel caso migliore, di situazione per la quale è necessario che l'uomo debba aiutarli per uscire da frangenti che li hanno visti proprio un incidente, no, appunto, era la trama di destinazione Terra, che negli stessi ambienti desertici prevedeva l'astronave aliena in difficoltà e bisognosa di manovalanza umana per poter ricostruire le parti danneggiate e poter ripartire, ma in maniera del tutto pacifica, non a livello minaccioso nei confronti e a danni dell'uomo. O comunque sia con visioni di, appunto, di astronavi in discesa sul nostro pianeta. No, niente di tutto questo. Se di invasione si tratta, la Meteora Infernale la mette in scena in una maniera veramente non umana anche nella sua alienità. Queste, ecco, non si può neanche dire queste creature, perché non si tratta di creature, si tratta effettivamente, e il film non si preoccupa di addentrare molto in questo senso per spiegarci cosa in realtà piomba nel deserto.
Cosa sia realmente, il film non ce lo spiega.
Cosa sia, ci dicono, è un meteorite. Sì, ma non è un meteorite come gli altri, è un meteorite che si riproduce, frantumandosi sulla Terra, a contatto con l'acqua, tende a provocare un effetto genesi, ma non vitale, o quantomeno non della
umani,
vita che conosciamo
assorbe
noi.
Assorbe anche dai corpi umani, e questa è la parte più drammatica del film.
Ecco, tra le due cose che si sa, che il film ci racconta, che questo meteorite mette in atto, è non soltanto quello di germinare in maniera così colossale, con questi funghi cristallini sfaccettati che provocano con loro implodere in se stessi la distruzione tutto attorno, ma anche di provocare l'assorbimento del silicio da parte del non solo del terreno sul quale germinano, ma anche degli esseri umani in cui entrano in contatto. Questo assorbimento del silicio del corpo umano porta, qui fantastichiamo appunto, a una cristallizzazione, a una sorta di processo di roccificazione, pietrificazione dell'uomo, che ovviamente alla conseguente morte di tutti coloro che entrano in contatto con queste escrescenze rocciose, come possiamo chiamarle, queste unità di silicio simili appunto a giganteschi monoliti quasi semoventi.
Passerei alla seconda domanda, Michele. Il film è un disaster movie, ma suggerisce un'idea di colpa cosmica. La meteora altera la natura stessa. È un'allegoria sulla fragilità dell'umanità di fronte a forze superiori e incontrollabili, chiede il nostro amico, o la nostra amica, adesso non ricordo.
Questa è una domanda che nobilita questo simpatico B-movie, perché effettivamente sono convinto che sul momento nell'atto della creazione artistica del film, della produzione, nessuno abbia pensato a una cosa del genere. Lo possiamo fare noi, a posteriori, effettivamente. E a questo proposito, mi verrebbe voglia veramente di fare un nome grosso, e non mi vergogno di abbinarlo a comunque sia una piccola produzione, che è quello di Lovecraft. Perché? Intanto Jack Arnold, autore del soggetto di La Meteora Infernale, lo conosceva, lo leggeva, era un appassionato appunto di letteratura non solo fantascientifica, ma anche weird, di cui eccelleva appunto Howard Phillips Lovecraft, che aveva una concezione tutta sua nel proporre quella che poteva essere una vita aliena, una entità aliena. Era del tutto non antropomorfa, perché Lovecraft rifuggiva e negava assolutamente che l'umanità potesse avere un qualche riscontro col tessuto dell'universo tutto intorno a lui. Si trattava veramente quasi di un incidente cosmico per il quale il cosmo stesso non avesse nessun interesse a dimostrarsi positivo o negativo nei suoi confronti, al massimo del tutto indifferente. Tiro in ballo Lovecraft perché questo autore ha scritto un racconto intitolato Il colore venuto dallo spazio,
attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media and Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast. Il futuro è nelle vostre mani.
Nel quale questo film si può quasi in un certo qual modo riflettere. Il racconto prevedeva la caduta di un meteorite, effettivamente, nei dintorni di un pozzo, di una fattoria isolata del Massachusetts inventato di Lovecraft. Meteora che si spezza e il cui contenuto interno, all'inizio apparentemente di tipo roccioso, minerale, quindi non organico, provoca un cambiamento nell'ecoambiente circostante, nella natura circostante, nel terreno circostante, che porta poi infine alla creazione di ibridi spaventosi per quanto riguarda gli animali che sono entrati in contatto con questa misteriosa forza, energia, chiamiamola in questa maniera, entità è dire troppo, perché non si ravvisano dei fini nel suo agire. Semplicemente ne ravvisiamo le conseguenze, no? Campi coltivati che producono stupendi frutti del tutto immangiabili e velenosi all'interno, progressiva mutazione di coloro che entrano in contatto con la zona contaminata, il disfacimento dei tessuti che assumono un colorito grigiastro, appunto il colore venuto dallo spazio, e nessuna speranza di poter spiegare a livello scientifico cosa stia effettivamente succedendo, che è quello che in nuce succede anche invece nel film La meteora infernale. La manifestazione dell'elemento estraneo è diversa, qui abbiamo veramente una sorta di proliferazione di tipo siliceo, di tipo roccioso, di questi frammenti meteorici che si gigantiscono, fioriscono come fiori di roccia, ma più che fiori come giganteschi, colossali alberi, sequoie di roccia destinate ad autodistruggersi, provocando distruzione immane tutto intorno a loro. Ma anche qui è un'invasione, apparentemente, ma non è pianificata, non si capisce l'intenzione, non si capiscono le modalità, quindi forse non lo è, forse è semplicemente un modo di sopravvivenza di un elemento estraneo alla nostra tavola degli elementi proveniente dallo spazio, che cerca di uniformarsi alle nostre coordinate. E la risoluzione è proprio questa, questo fiorire di monoliti distruttivi in progressivo avvicinamento. Ma ecco, è proprio qui bisognerebbe ragionare, senza una valenza cattiva, no? Non vogliono distruggere il genere umano, non sembra che abbiano neanche la consapevolezza che esista un genere umano.
Come dice la domanda, la meteora però altera la natura, perché la natura viene alterata, ma la natura pone rimedio poi a questa alterazione, se stessa, con la fragilità dell'uomo. Insomma, gli elementi si uniscono, perché è lì la risoluzione. La risoluzione sta nella fragilità dell'uomo, che però col suo ingegno riesce a domare questo nemico grazie alla natura che gli si era rivoltata contro, perché
è vero esattamente, a differenza appunto del racconto di Lovecraft, nella quale l'uomo non può fare niente e al massimo se la cava perché l'entità a un certo punto schizza nello spazio e scompare, lasciando pure sulla terra dove era precipitato i segni della sua presenza. Per quanto riguarda il film La meteora infernale, sì, è vero, l'uomo, ragionando con la sua intelligenza, arriva a capire intanto il perché di questa proliferazione, no?
Casualmente è un caffè che l'acqua cade.
Una goccia d'acqua in un lavandino contenente una scheggia della meteora fa vedere appunto l'effetto che fa, l'effetto genesi che provoca. Ma anche a scoprire quella che potrebbe essere il rimedio, no? Il Deus ex machina, l'espediente che salva la situazione, lo scienziato di turno che lo metterà poi in pratica.
Dottor Renner, che
tra l'altro si tratterebbe poi di, laddove l'acqua giungeva, si tratterebbe poi di sottrarre a questo nuovo organismo roccioso ciò che aveva acquistato su pietra terra, quindi con una soluzione salina, quindi ancora acqua, ma questa volta non acqua limpida, non l'acqua pura, ma acqua salata, è un po' appunto la scoperta che fa, che volge a favore dell'uomo la situazione, e quindi la distruzione di una diga che si rovescia su delle grandi saline naturali circostanti i monti.
C'era un mare, là dove c'era un mare.
Le battute dei personaggi a questo punto sono emblematiche, perché dicono appunto: guarda, il deserto, questo clima così ostile, così naturale, qui una volta c'era la vita, c'era il mare, adesso cos'è rimasto? Ritraendosi le acque sono rimasti immense saline che apparentemente non sono di nessuna utilità per l'essere umano, laddove invece lo salvano in maniera quasi rocambolesca, perché l'acqua della diga rovesciata su questi immensi campi bianchi di sale diventa a sua volta salata e può costituire appunto l'elemento che porta allo sfaldamento alla base di questi monoliti impazziti in marcia contro l'umanità. Ed è proprio la battuta del protagonista Grant Williams, che era anche il protagonista del film di Arnold,
Radiazione Bix,
Distruzione Uomo, che dice appunto: sì, stavamo per soccombere a un evento non naturale, non appartenente alla nostra natura planetaria, ma effettivamente la nostra natura, quella che noi conosciamo, aveva già predisposto le carte, bastava mischiarle per poter calare giù un bel fuldassi e salvare la vita così al genere umano. Perché effettivamente il film, dice giustamente, è di tipo disaster movie, perché la concezione è quella proprio del film catastrofico. Hai detto anche che poteva essere un horror. Ecco, lì si tende a definirlo così, ma di horrorifico ha veramente poco. Anzi, laddove avrebbe voluto essere horrorifico, quantomeno nel farci vedere gli uomini che si pietrificano, è là dove il film effettivamente fallisce, perché l'effettistica non è assolutamente all'altezza. Si tratta proprio di vedere uomini che si bloccano così, semplicemente, con un minimo di maquillage visivo che era assolutamente scarso a livello di impatto, se ne erano già accorti le fasce di pubblico che allora aveva visto il film al cinema, rimanendo peraltro molto più impressionate dal realismo di questi monoliti, che crescono e si disintegrano. Anche qui effettivamente probabilmente il budget a disposizione è andato nell'effetto speciale relativo a questo monolito, che poi era anche molto semplice: si trattava semplicemente di prendere degli stampi sfaccettati a forma di cristalli, come conosciamo noi dalla nostra geologia terrestre, rovesciarci dentro un particolare tipo di resina artificiale che aveva la caratteristica di assumere subito la forma tipica di questi monoliti, ma di essere nel contempo fragilissima. Quindi bastava creare un piccolo plastico, un piccolo set in miniatura, puntare questi monoliti, provocarne la caduta, ripresa a rallentatore, che questi si disintegravano in mille frammenti, che il rallentì faceva sembrare molto più spettacolari, molto più grandiose di quanto in realtà non lo fossero.
Diciamo che l'aspetto orrorifico è dato forse nel suo apice nel momento in cui c'è la bambina che viene coinvolta, vede morire i genitori,
ecco probabilmente sì,
è il punto più
il timore che questa bambina possa seguire il tragico destino dei genitori cristallizzati alla crescita di un frammento di meteora che la bambina stessa aveva raccolto nel deserto, e che questo triste fatto potesse riverberarsi anche su di lei. La bambina non si tocca, e non si toccava appunto in quegli anni, c'era anche un codice che avrebbe impedito qualsiasi tipo di...
è stata comunque coraggiosa e innovativa.
Però è stata anche coraggiosa, perché a metà fine, diciamo, questa bambina sembra veramente, con la mano che cominciava a atrofizzarsi, a solidificarsi,
è messa in questa camera iperbarica.
Queste erano cose che non si era soliti vedere. Queste cose forse colpivano più di tutto il resto, più dell'evento fantascientifico, più del mostro che ci si poteva aspettare di vedere, che non vediamo peraltro in questo film, ma una bambina sola, innocente, dentro. Ricordiamo un film che molto posteriore, negli anni 70, che ha colpito profondamente proprio facendo vedere questo tipo di scene, che è L'Esorcista. Sì. Era più facile impressionarsi di fronte alla ragazzina che subisce iniezioni, racchiusa in macchinari che evidentemente le danno dolore, sottoposta a sevizie mediche, piuttosto che vederla col trucco del demone, palesemente finto, per quanto efficace in quel periodo. Ma dava più fastidio viscerale assistere a queste scene documentaristiche di esami clinici intrusivi ai danni proprio poi di una bambina, effettivamente.
Passerei alla terza domanda. Il film anticipa idee poi sviluppate nella science fiction. Quali elementi lo rendono innovativo? Abbiamo già un po' risposto. Sì. E perché non ha ottenuto il riconoscimento di altri classici dell'epoca? Anche qui più o meno abbiamo...
L'abbiamo già anticipato, effettivamente. No, diciamo che non è un film che ha potuto o saputo mettersi come termine di paragone per eventuali produzioni successive. Ha questa bella carta del visualizzare una forma di vita extraterrestre e ancora, vita, non vita, il grande mistero non risolto che rimane fascino del film. Questo sì, magari era una cosa originale. Forse soltanto The Blob ci faceva vedere in quegli anni una forma non antropomorfa di creatura, entità aliena, forse qui più biologica, ma in grado di espandersi ai danni dell'umanità. Ma per tutto il resto il film è effettivamente realizzato in maniera volta al non colpire più di tanto, a non creare l'effetto, il colpo di scena totalmente inaspettato. Quindi è quel prodotto corretto che si lascia vedere, che può anche divertire, che può anche indurci a rivederlo almeno un'altra volta, ma che già allora tendenzialmente non lasciava più di tante tracce nell'immaginario collettivo, anche del pubblico adolescente privilegiato di quegli anni, effettivamente.
Quindi diciamo che già di per sé il film non nasce per ottenere il riconoscimento di altri classici dell'epoca.
Anche a livello di budget, come dicevo, era dichiaratamente un film in qualche spanna inferiore rispetto ai film di Jack Arnold, che appunto avevano veramente quella carta in più autoriale, quella Weltanschauung, che è orrido tedesco, che ho Visio Mundi, diciamo, molto più latineggiante, che aveva appunto Arnold, per cui anche soltanto una particolare immagine del deserto, una particolare frase di uno degli uomini che lavoravano nel deserto dal film Destinazione Terra poteva lasciarci incantati. Trovavamo delle ripercussioni nel nostro cervello, nel nostro intimo, molto più profonde. Ecco, questa è una cosa invece che La Meteora Infernale non riesce a fare, pur nella sua gradevolezza, pur nella sua, tra virgolette, simpatia, nella sua capacità di tenerci legati alla visione senza interromperla. Film peraltro che rispetto a quelli di Arno è anche molto più breve, non arriva addirittura neanche all'ora e un quarto di proiezione, mi risulta che sia 1 ora e 14 minuti, quindi era tutto giocato sul risparmio. E proprio perché era giocato palesemente sul risparmio, la bravura con cui sono stati realizzati gli effetti speciali catastrofici di questi monoliti semoventi
sottolineata. L'innovazione sta lì.
L'innovazione sta veramente tutta lì.
Nell'idea di base, sì, di questo nemico alieno e nei...
Ripeto, un'idea forse non voluta a livello conscio da chi ha... Forse magari neanche da Arnold, da chi ha inventato la storia, il soggetto, ma che però noi oggi la possiamo considerare tale. Ecco, è un film che, se fosse una mina, sarebbe a scoppio ritardato. Forse ci colpisce più oggi, a livello di contenuti, che nei tempi in cui per la prima volta passò sul grande schermo.
Siamo stati anche noi abbastanza colpiti in redazione quando è arrivato questo film. L'abbiamo scelto perché è facile parlare delle grandi produzioni, dei film che tutti conoscono, però senso anche di questo programma è di andare un po' a scovare anche queste piccole chicche, forse di serie B, come diciamo, ma che ci hanno lasciato comunque dei bei ricordi, ci lasciano dei bei ricordi e sono anche motivo di approfondimento, infatti ne parliamo. Andiamo a chiudere con la quarta domanda. Il film unisce, anche qui il nostro amico, la nostra amica ci dicono, unisce science fiction e horror, quindi è cognizione di base di tutti che ci sia dell'horror, rendendo un evento astronomico una minaccia. Come funziona oggi la trama? Ecco, anche qui ne abbiamo già più o meno parlato. E quale atmosfera o particolarità lo distingue dai titoli dell'epoca? Anche qui, per andare a chiudere, anche se abbiamo toccato quasi tutti gli argomenti.
Ma possiamo dire questo, credo che che questo film si nobiliti, proprio se noi lo pensiamo, senza esagerare, ma con un minimo di cognizione di causa, se noi lo pensiamo come uno dei tentativi non voluti, forse non pensati, non finalizzati da progetto iniziale, uno dei film in cui vi è una forte valenza lovecraftiana. Lovecraft non è traducibile al cinema, lo sappiamo. Tutti i film che sono stati fatti, tratti dalle sue opere, non arrivano a eguagliarne il fascino, vengono spesso poi addirittura travisati dalla personalità del regista che si approccia alla materia.
Ho sentito una volta.
Rimodellati. Insomma, è lovecraftiano perché? Perché si vede un tentacolo, si vede un mostro simile a ma Lovecraft è contenuto, non è apparenza.
Esatto.
L'horror cosmico di Lovecraft è lì che bisogna, vuoi fare un film lovecraftiano, è lì che devi puntare, è lì che devi ragionare. E ripeto, involontariamente, in forma non voluta, questo film ci riesce proprio perché mette in scena una minaccia aliena non traducibile, non comprensibile a livello di intenti. Ripeto, il grande quesitico, il grande dubbio che lascia allo spettatore questo film è: ma cosa erano questi meteoriti? Erano creature, entità diverse dalle nostre, non basate sul carbonio ma sul silicio, una forma di vita completamente aliena? La risposta non c'è. Rimane il forte elemento di estraneità, il forte elemento alieno, senza connotazioni umane, che Lovecraft fortemente cercava nei suoi racconti, quei racconti che da Weird sono diventati col passare del tempo sempre più rapportabili al genere fantascientifico vero e proprio. Un evento alieno è qualcosa che perturba, non può essere compreso, e da qui nasce la crisi per il consorzio umano, per l'uomo che non sa raffrontarsi a qualcosa che non è leggibile, non è interpretabile, ne percepisci soltanto gli effetti ma non le cause e non la natura scatenante. Quindi questo è veramente un grande valore aggiunto che mi sento di attribuire a un film come La Meteora Infernale.
Allora, in conclusione direi che la trama funziona anche oggi. Strano che non abbiano ripreso l'idea, magari sì, qualcuno...
È curioso che non sia stato, pensato di fare un remake di questo film. Avrebbe potuto anche funzionare. Con la cognizione del pubblico attuale, la consapevolezza di aver fatto determinate letture, di conoscere magari anche Lovecraft, questo film poteva candidarsi nella forma di un prodotto verosimilmente ben fatto. Certo, avremmo dovuto ragionare sulla computer grafica e magari fare un paragone salutare tra quella che sarebbe potuta essere una computer grafica adattata per creare queste formazioni rocciose, questi grappoli di mostri monolitici, con la semplicità ma l'efficacia della versione del 1957, che diciamo effettivamente che... colpisce. Probabilmente tu dimentichi tutto di questo film se lo vedi oggi, ma ti rimane in mente quelle poche sequenze in cui vedi questi enormi monoliti semoventi, grandi, più alti di montagne, che si muovono in questi stretti canyon a furia di crollarsi una sull'altra.
Uno sopra l'altro. E avanzano.
E che sono proprio sequenze
veramente
affascinanti. Ecco, non percepisci la falsità, la finzione dell'effetto speciale, che allora invece era molto facile riconoscere. In questo caso invece rimani colpito.
Diciamo che è stato anche inquadrato successivamente l'arrivo delle meteore in modo diverso nei film successivi. Qui viene vista una meteorite come un semplice effetto astronomico che cadono sulla Terra. Successivamente, nei film più importanti, invece, le meteore saranno una minaccia vera e propria, differente.
Veri e propri veicoli di intrusione alieni, come del resto citavo Blob. Stavo pensando nel frattempo quell'anno di uscita, che è il 58, se non sbaglio, quindi l'anno dopo rispetto alla Meteora Infernale. Quindi in questo caso però l'entità era effettivamente di tipo organico, per quanto fosse un organismo a sua volta del tutto alieno, e anche in questo caso con un rimando lovecraftiano, i famosi Shoggoth del suo romanzo Le montagne della follia, queste forme protoplasmiche in grado di conglobare, assumere ulteriori valenze, assorbire, fagocitare coloro con cui entrano in contatto. Quindi guarda, mi fa piacere pensare, mi diverte pensare che forse negli anni 50 si sia riuscito per certi versi ad avvicinarsi a tematiche lovecraftiane genuine più che in tempi più recenti in cui ci sarebbe stato più facoltà di farlo a livello di produzione, di effettistica, di profondità di sceneggiature.
Un science fiction horror, ma anche qualche momento divertente se pensiamo in chiusura al meteorologo, scusate il termine, quando telefonano per sapere, ma continuerà a piovere.
C'è una scena insistita che sembra sottolineare la non fiducia che deve essere, che ai tempi si doveva tributare al servizio meteorologico, per cui effettivamente per dare una risposta questo poveretto deve continuamente guardare fuori dalla finestra piuttosto che basarsi su dati effettivi riscontrati da stazioni meteorologiche. Fuori piove, quindi verosimilmente domani potrebbe o smettere o continuare.
Fantascienza, horror e un po' di divertimento. Questo è la Meteora Infernale. Michele, grazie, ci diamo appuntamento al prossimo Interface 2037. Ciao a tutti.
Con piacere, a presto e arrivederci.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione. E per avviarla, abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara, dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.